Le 13 e 31 minuti, cambiamo registro, cambiamo temi, perché sapete che in questo programma si parla di musica, di film, di serie, di cose da leggere e soprattutto in questo periodo di festival come Cannes. Tra pochissimo, io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Abbiamo aperto con Katie Lang e questa Constant Craving. Ho visto che è arrivato un aggiornamento da Via Suisse, è una mezz'oretta che non sentiamo aggiornamenti, allora vi dico e poi ci colleghiamo con Moira. perché si informa che sulla A13 la galleria Mappo Morettina è stata riaperta in direzione di Locarno, mentre la situazione alla galleria del San Gottardo sull'autostrada sulla A2 in direzione nord, tra Quinto Airolo, ci sono 3 km di colonna con circa 30 minuti di attesa. A nord delle Alpi, sempre sulla A2, rallentamenti invece tra Raiden e Dagmersellen in direzione di Lucerna. E allora adesso ci possiamo collegare con Cannes, dove troviamo la nostra Moira Bubola e dobbiamo sapere tutto sul fine settimana. Non ci siamo sentiti. Buongiorno Moira.
Buongiorno, è un piacere essere assieme a voi di spoiler. Eh sì, un fine settimana intenso, ricco di star. Hollywood, Sandy, sì, è piombato sulla croisette. Ma sai, penso che abbiate visto le immagini.
Sì, adesso Dimmi. Le raccontiamo, perché stavo facendo questa riflessione che mi sembra un po' un'edizione da generazione boomer o addirittura X, quelli come me e te. Cioè abbiamo visto Johnny Depp, Harrison Ford, DiCaprio, Scorsese. È una mia impressione o sono solo loro che fanno le grandi notizie, i grandi titoli, ma in realtà il cinema è anche più giovane da qualche parte?
Ma il cinema sicuramente è più giovane. Questa riflessione è importante perché Cannes quest'anno ha proprio voluto invitare i grandi maestri, le grandi icone di quello che è stato il cinema, che ancora oggi ci parla, ma che ha avuto il suo picco, il suo massimo tra gli anni 80 e gli anni 90. Perché lo fa? Perché sono star che attirano sempre tantissimo pubblico, tantissimi giornalisti, e dunque è importante per un festival come quello di Cannes, che sappiamo che in concorso non può avere, per la legge francese, dei film prodotti dalle piattaforme, perché la legge francese richiede che i film stiano in sala 16 mesi e poi possono andare sulle piattaforme. Dunque non ne troviamo neanche una tra Netflix, Apple TV, eccetera, che possa accettare questo tipo di patto, di legge, di regola. E dunque ecco che hanno invitato i grandi film fuori concorso. Jones era fuori concorso e anche, sì, il film di Scorsese fuori concorso.
Però appunto, però tu dici, sono loro cosa che fanno notizia, sono quelli lì, come se non ci fosse una nuova generazione di grandi divi di Hollywood. Si dice spesso che DiCaprio sia uno degli ultimi grandi divi, anche perché ha quel portamento lì, ha quell'allure che oggi forse manca un po'.
Sta cambiando il mondo di Hollywood, sicuramente ci sono degli attori che infiammano le giovani generazioni e lo fanno attraverso i social, lo fanno attraverso le serie televisive con altri tipi di narrazione. Il cinema adesso ha bisogno più che mai di appoggiarsi sulla gloria che è stata nel passato, finché questa nuova generazione, io penso che tra un po' tornerà anche al grande schermo, perché è una situazione molto in evoluzione, e dunque vedremo e scopriremo anche noi gli idoli delle nuove generazioni, che poi diventeranno i nuovi Leonardo DiCaprio o i nuovi Robert De Niro. Chi lo sa, qui ci metto un punto di domanda però.
Allora, lo saranno appunto, non per noi, noi abbiamo i nostri, e allora parliamo di loro, di questo DiCaprio, De Niro, di Scorsese, del film di cui comunque in spoiler si è già parlato venerdì un pochino, vediamo se c'è qualcosa da aggiungere, sì, su questo Killers of the Flower Moon. 3 ore e 26 minuti, sappiamo, 10 minuti di applausi, questo è quello che ci dicono i portali internet.
Sì, sì, sì. Ieri mattina Alessandro ha, diciamo, raccontato cosa è successo sabato. C'era la croisette qui a Cannes, tutti in delirio, tantissima gente che cercava biglietti, perché c'è stata sabato una proiezione stampa alle 4, dunque solo per i giornalisti, e poi la proiezione ufficiale alla sera alle 7. E lì potevano entrare tutti coloro in possesso di un biglietto. C'era davvero tanta isteria per questo film, che ha meritato gli applausi. Non sono 3 ore e mezzo sempre che ti portano in alto, diciamo, ma sono 3 ore e mezzo di grande cinema, perché Scorsese racconta una storia importante, la storia della tribù degli Osage, che è stata deportata dai suoi territori originali, arriva in Oklahoma. E qui il terreno che danno loro, che sembra non interessare ai bianchi, si rivela essere un immenso giacimento di petrolio. E dunque gli Osage diventano molto ricchi, e poi qui purtroppo arrivano i problemi per loro, perché verranno uccisi sistematicamente, fino a quando Washington è chiamato ad investigare con l'FBI appena nata e scoprirà chi si nasconde dietro questa serie di omicidi efferati. È una storia importante e vera, che meritava di essere raccontata.
E che arriverà sicuramente anche nelle nostre sale, perché Scorsese
con l'autunno arriva. E De Niro, e posso dirvi che De Niro e DiCaprio fanno due cattivi De Niro, diciamo che siamo abituati a vederlo fare il cattivo. Qui non
Sì.
sono né mafiosi, né killer, né
Gangster.
commercianti di droga, gangster, nulla di tutto questo. Sono dei cosiddetti cittadini per bene che però, pur di mettere le mani sul petrolio, sono disposti a tutto. DiCaprio fa una parte eccezionale perché fa la parte, Sandy, dello stupidotto che viene manipolato e davvero riesce a dare tutta una serie di sfumature, una parte molto interessante che lui sposa appieno e mi ha davvero convinta. Io non sono una sua fan a livello attoriale, ma qui è strepitoso da vedere assolutamente.
Allora, abbiamo parlato di questo film di Martin Scorsese fuori concorso. Tra un attimo parliamo di un film in concorso e vediamo cos'altro hai da raccontarci subito dopo Ed Sheeran.
Sono qui.
I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warmth. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
In collegamento da Cannes abbiamo Moira Bubola, stiamo parlando ovviamente del festival, dei film non in concorso o dei film in concorso, come quello di cui vogliamo parlare adesso, che è Firebrand. Oh, non mi senti più, Moira?
Ah. Io ti sento bene.
Ah,
tu mi
perdonami.
Senti?
Sì, per un attimo
Perfetto,
non ti
io ti
abbiamo,
sento.
non ti abbiamo sentita.
Mi avete persa un attimo.
Sì.
Firebrand è davvero un film che a me ha colpito. È un film in costume perché siamo alla corte di Enrico VIII, il sanguinario Enrico VIII. Sei mogli aveva avuto questo re della dinastia Tudor, marito di Anna Bolena, con cui aveva concepito Elisabetta. Che poi diventa Elisabetta I, la regina vergine. Solo che queste mogli lui amava trattarle molto male. Adesso lo chiameremo un serial killer perché su 5 ne ha uccise 3, 2 sono morte di parto e forse anche di percosse. La sesta, Catherine Parr, è sopravvissuta a Enrico VIII, anche perché ormai lui era molto vecchio, aveva la gamba mangiata dalla gotta e questa donna era estremamente intelligente. Dunque comunque era riuscita a trovare delle strategie di sopravvivenza. È la storia di una sopravvissuta. Il film Firebrand ci racconta proprio di Catherine Parr, interpretata da Alicia Vikander, e re Enrico VIII è un Jude Law gigantesco, sgradevolissimo, Sandy, perché ogni volta che appare hai un brivido che ti corre lungo la schiena, per quanto sa essere sadico, cattivo e violento. Lo fa naturalmente in una maniera trattenuta, dunque ti fa ancora più paura, perché non è che ci siano grandi esplosioni di rabbia, ma tu percepisci il terrore sulla faccia della corte e dei figli. Qual è stata la caratteristica di Catherine Parr? È una figura che è stata studiata negli ultimi anni, perché è stata la prima donna in Inghilterra a pubblicare un libro, ed è stata una donna che ha avuto un'importanza fondamentale nella formazione di Elisabetta I. Elisabetta I porterà la riforma protestante in Inghilterra, e grazie anche a questa matrigna che l'ha voluto molto. È Catherine Parr. Io la sto facendo un po' grossa adesso.
Sì,
sì. Se all'ascolto mi perdoni, no? Non posso entrare nei dettagli.
Sì.
Però Catherine Parr aveva portato anche i libri di Zwingli, Lutero, che vengono citati alla corte d'Inghilterra. Un film in costume molto ben fatto. Il regista è un brasiliano di origine algerina, molto bravo, che è riuscito a dare il suo tocco. Lui si chiama Karim Aynouz ed è riuscito a dare proprio il suo tocco con dei costumi, delle inquadrature, c'è sempre la nebbia. Davvero un grande film che arriverà nelle sale, perché è una storia che può piacere ed è una storia importante, perché ci fa capire quanto noi conosciamo il passato solo attraverso le gesta dei grandi uomini.
Esattamente.
Invece ci sono state tantissime grandi donne che adesso vengono riscoperte e raccontate.
Benissimo. Allora, questo è uno dei film in concorso. Sono 19 i film in concorso, è giusto? Una cifra così?
21.
Sono tantissimi.
Sì.
Ok. E allora vedremo.
Però abbiamo scavallato, con oggi. Abbiamo scavallato. Vuoi che te ne parli di un altro? Abbiamo ancora un po' di tempo o possiamo chiudere?
Sì,
dimmi tu.
Sì, guarda, ti dico, l'unica cosa che mi disturba leggermente è che la linea è un pochino disturbata. Però una cosa breve, non so di che cosa vuoi parlare.
Beh, vi volevo parlare di questo film che si chiama Anatomia di una caduta. Siamo,
sì,
in uno chalet di montagna vicino a Grenoble, vediamo questa coppia di scrittori. Lei è una scrittrice di successo, lui capiamo un pochino meno, alle prese con tutta una serie di frustrazioni perché non riesce a trovare l'ispirazione. Il film è francese di Justine Trier ed è un film che diventa un'investigazione, perché a un certo punto, un thriller, a un certo punto lui muore, precipita dalla finestra. Si tratta di un suicidio, si tratta di un omicidio. Hanno un figlio che assiste a tutto questo, e la cosa che poi emergerà, non vi voglio spoilerare troppo perché anche questo secondo me arriverà nelle sale cinematografiche, emerge quanto difficile per un uomo è frustrante stare accanto ad una donna di successo, anche se c'è un grandissimo amore e una grandissima complicità iniziale, però poi le vite prendono altre strade. Davvero un film che è piaciuto molto, soprattutto ai giornalisti, anche perché nel ruolo della moglie recita Sandra Hüller, una delle grandi star tedesche che sono anche a livello internazionale.
Perdonami Moira, sei stata interrotta da diversi suoni spiacevoli, però abbiamo capito comunque.
Tra tanti beep.
Esattamente, come se tu avessi detto tante parolacce in realtà. Che ti
non
sono state
fatto,
censurate. Sì, era un po' così. Niente, Moira, grazie mille, ed è importante parlare di questi film, magari sai a casa ci si dice ma sì, ma poi tanto, e invece no, noi sappiamo che i film che passano da Cannes spesso poi fanno il giro del mondo, dunque noi incominciamo a parlarne, poi ne riparleremo quando saranno nelle nostre sale. Dunque grazie, e noi ci riaggiorniamo presto per continuare con le news da Cannes. Un grande abbraccio, ciao Moira.
Con piacere. Buon pomeriggio.
Non ci credevo. Ho detto è lei o no? Tra tanti amici. Non ti aspettavo qui. Solita sera, la solita tribù, tu che mi dici, stai sempre con i tuoi e ti accompagna un'emozione. un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro? Quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo è ancora? Ti metti proprio al centro? Quanto tempo è ancora? Mi viene da star male, sento che se te ne vai adesso io potrei morire. Che se te ne vai adesso ancora tu l'amore. Sono anche i tuoi, guardali bene, non cambieranno mai. Saluti e baci, poi prendi e te ne vai. Sì, forse è meglio, così non mi vedrai. Piangere, poi ridere, poi prenderti un po' in giro, fingere davanti a tutti di aver dimenticato. Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro? Quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo è ancora? Ti metti sempre al centro, quanto tempo è ancora, ancora tu l'amore. Na 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 na. Quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro, quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi.
Abbiamo sentito anche Biagio Antonacci qui in Spoiler oggi. Quanto tempo è ancora dopo il nostro collegamento quotidiano con il Festival di Cannes? Perché vogliamo essere aggiornati, vogliamo sapere che cosa succede lì sulla Croisette. E intanto ci sono altre notizie che riguardano altri personaggi e che non riguardano film in concorso o fuori concorso. Ad esempio parliamo di Quentin Tarantino, che andrà anche lui a Cannes. Probabilmente è bello averlo lì, è bello sapere che c'è, anche questo fa un po' di notizia. Ma andrà perché va a fare uno di questi incontri che ci sono in cui si parla di cinema, non per forza di un film che deve uscire. E allora due cose su di lui: c'è ancora enorme attesa su questo decimo film The Movie Critic, che sarà tutto incentrato su una donna, una critica cinematografica di Hollywood. E dunque si parlerà di questa donna. È un film ambientato alla fine degli anni 70 a Los Angeles. Lei è Pauline Kael, che è questa critica ma è scrittrice anche con una penna pungente, che non accettava molti compromessi, insomma. Lui dice che vuole fermarsi a un certo punto, questo l'ha detto qualche tempo fa rilasciando un'intervista a Playboy. Lui, che aveva detto farò solo 10 film, anche perché lui, sapete, che ha tutte queste sue idee, e dice sì, perché i registi non migliorano invecchiando, dice lui. Di solito i film peggiori della loro filmografia sono gli ultimi 4, alla fine. È vero che se gli ultimi 4 sono questi andiamo benissimo, perché sono belli. Allora, decimo film, si aspetta l'inizio delle riprese per l'autunno. E intanto, sempre lui, il regista di Pulp Fiction, C'era una volta Hollywood, Le Iene, lo ricordiamo, ha scritto anche un libro, ve ne avevamo parlato, lo ricordiamo perché si parlerà anche di questo libro lì a Cannes. Si intitola Cinema Speculation ed è la storia di un bambino innamorato del cinema che passa le serate con i genitori nelle sale a Los Angeles. E è comunque il racconto di come è nato questo suo grandissimo amore per il cinema, allo stesso momento entusiasmante ma anche dirompente quasi, no? Che l'ha portato a fare poi questi film. È una sorta di autobiografia, un incrocio tra un'autobiografia e una raccolta di recensioni, ricordi, aneddoti. Insomma, se volete entrare nella testa di Quentin Tarantino, il libro che fa per voi si intitola Cinema Speculation. E adesso ci ascoltiamo questa di Lionel Richie, erano gli anni 80. Con questa arriviamo direttamente all'informazione delle due. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta. Forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta. Forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Come sempre al nostro segnale orario, il nostro segnale orario vintage, quello di Radio Monteceneri, e di Radio Monteceneri parleremo dopo l'informazione. Adesso però sono le 14 in punto. E noi riprendiamo, come sempre, continua il programma Spoiler. E riprendiamo con una canzone che ha compiuto 40 anni due giorni fa. Dunque ha 40 anni e due giorni questa bellissima intramontabile, una delle più belle per molti. Bay Police, Every Breath You Take. Sarò lì a guardarti. Ogni tuo movimento, ogni promessa, ogni sorriso finto, ogni cosa che farai, io sarò lì a guardarti. Ogni tuo respiro, io sarò lì a guardarti. Crea un po' di ansia questo, no? Police, Every Breath You Take, ed è proprio di questo che parla, di un'ansia di quel genere lì, anche se in realtà è poi una delle canzoni più utilizzate ai matrimoni, è anche una delle canzoni più trasmesse alla radio, perché è meravigliosa e si è tanto raccontato di questa canzone. Lui stesso dice che lui stava divorziando, tra l'altro stava divorziando dalla sua prima moglie Frances Tomalty, che a quanto pare era la migliore amica di quella che sarebbe diventata sua moglie fino ad oggi, Trudy Styler. Questo lo sappiamo con certezza, che la sua moglie fino ad oggi. E allora cosa ha fatto? A un certo punto se n'è andato ai Caraibi, non è scappato, se n'è andato ai Caraibi, aveva bisogno di scrivere un disco nuovo e si è svegliato nel cuore della notte con quel verso in testa, quel Every Breath You Take, I'll Be Watching You, e si è seduto al pianoforte e in mezz'ora l'ha scritta. Dice: la melodia non è nulla di che, parole di Sting, mica lo diciamo noi, ma le parole, dice, sono interessanti, sembra una canzone d'amore, sembra una canzone d'amore, confortante. All'epoca non mi ero reso conto di quanto fosse invece sinistra. Credo di aver pensato al Grande Fratello, alla sorveglianza e al controllo. Ed è questo che lui continua a sostenere, di cui parla questa canzone che abbiamo appena sentito, ma anche perché volevamo due giorni dopo fare gli auguri di compleanno a questa canzone che appunto usciva proprio il 20 maggio dell'83. Poi fino a giugno abbiamo dovuto aspettare l'album intero, Synchronicity. Notizie poi degli ultimi giorni, forse di un mesetto fa, è quella che riguarda quella canzone che ha ripreso la base di questa dei Police. Sapete che spesso anche nel mondo dell'hip hop, ma in tutto il mondo della musica, si prendono dei pezzetti, dei suoni, si chiamano dei campioni, e vengono inseriti in una canzone, oppure ci si costruisce sopra una canzone tutta nuova. Puff Daddy aveva fatto questa cosa ed era diventata un'altra canzone di grande successo. E a quanto pare recentemente è risaltata fuori un'intervista in cui Sting dice che, anzi gli dicono: ma è vero che tu ricevi $2,000 al giorno di diritti d'autore perché Puff Daddy aveva usato quel campione lì della canzone? E lui dice sì. Poi Puff Daddy con un tweet ha risposto a questo estratto di intervista e dice: in realtà gliene do 5.000 al giorno. E sono delle cifre che per noi comuni mortali sono altissime. 5.000 al giorno di diritti d'autore da una canzone arriva Sting, che non è neanche proprio la sua canzone, ma da un'altra canzone che utilizza la base di questa che abbiamo appena sentito. Allora facciamo un rapido calcolo: $5.000 al giorno, $1.825.000 all'anno. Che è vero, se pensiamo a certe cifre di questi personaggi, magari per loro non è tanto, ma è un'entrata sicura. Vai in pensione così, non devi fare più niente, ma niente proprio. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Next time I'll be braver, I'll be my own savior. Lasciamo andare così fino alla fine la nostra Adele con Turning Tables. Intanto è arrivata anche Sara Tognola. Buongiorno.
Buongiorno, così, comincio male.
Mi inizi con un colpo di tosse.
Scusate, spengo.
Non si fa? Sai che alla radio...
Scusate.
Tutte le radio, quelle di oggi ma anche quelle di ieri.
Sì, anche quelle cose, dell'altro ieri.
A dir la verità oggi però, oggi si fanno anche queste cose. Si sentono i colpi di tosse.
No,
quando
scusate,
iniziai
non ho fatto
io,
apposta.
Queste cose non si facevano.
No,
non si poteva entrare in studio quando qualcuno parlava.
Esatto.
Adesso via, vai, come se fossimo alla fermata del bus.
Un rispetto sacrale per la radio. Adesso siamo qui che... No, assolutamente no. Beh, però oggi è una data importante.
Appunto.
Siete
certo.
D'accordo? 22 maggio, ma non 2023, 1932. Sono 91 anni. Allora, la data ufficiale l'abbiamo ricordata più volte, che era il 18 aprile del 1933, ma il 22 maggio del 1932 iniziava veramente quella che sarà poi Radio Monteceneri.
Esatto, perché non c'era ancora l'antennone.
Non c'era l'antennone, c'era la filodiffusione, quindi solo gli abbonati al telefono potevano ascoltare la radio proprio prendendo il ricevitore e ascoltando, quindi si chiamava filodiffusione. Però sì.
Sì, ma lo sì. Sai che se poi arrivava una telefonata veniva interrotto. Potevi fare solo una cosa, o il telefono o la radio. Era un cavo, uno.
Sì, però pensate che all'inizio i programmi duravano 6 ore, all'inizio 3, poi 4, poi 5, poi 6 ore al giorno, quindi...
Anche le telefonate erano magari una alla settimana.
Esatto, quindi potevi calcolare, però è un periodo bellissimo, è l'inizio di una grande avventura e poi è il periodo del pionierismo. Allora, io sono andata un po' a rovistare nel mio archivio e ho riscoperto dei classici, perché giochiamo noi oggi
dopo
anche,
sì,
no?
dopo.
Due voci classiche di Radio Monteceneri, che è quella del primo direttore di Radio Monteceneri, che è Felice Antonio Vitali, e della prima annunciatrice di Radio Monteceneri, che è Nini Musni.
Allora noi ascoltiamo proprio anche con le campane, che sono importanti.
Le campane di Pazzalino, che ancora fondamentali.
Oggi, esattamente, che da allora ci tengono compagnia.
Attenzione, incisione. Radio della Svizzera Italiana.
La radio aveva in fondo un ideale. È facile, la radio è vita. Oggi possiamo dire, allora era un po' diverso, ma era una strada nuova, dava a chi non aveva ancora avuto delle relazioni, la possibilità di entrare, di discutere, di sentire, di criticare, sono tutte manifestazioni necessarie e buone.
C'è quel famoso microfono e tutti mi dicevano: ma che effetto fa parlare al microfono? Perché a quel tempo lì nessuno sapeva ancora niente della radio. Il microfono per me è stato un coso. Un occhio rotondo, era rotondo allora, grande così, che mi guardava, non diceva mai niente.
L'ho ascoltato talmente tante volte, sì. Perché lo so a memoria, un microfono così rotondo che non mi diceva mai niente. Allora, Felice Antonio Vitali, primo direttore di Radio Monteceneri, grande giornalista anche, autore tra l'altro del libro Quello scomodo microfono, e Nini Musni, prima annunciatrice di Radio Monteceneri, che avevo, incontrai negli anni 90 a Villa Saroli a Lugano. C'erano delle serate, mi ricordo il martedì sera, dedicate alla radio, alla comunicazione, e quella sera, adesso non ricordo con esattezza, incontrai proprio loro due, Felice Antonio Vitali e Nini Musni. Poi Nini Musni continuai a incontrarla andando a trovarla a casa sua, che tra l'altro è moglie dell'architetto Tami, che costruì questo, fu tra i costruttori di questo stabile adesso. E così mi raccontò anche la sua storia. Lei è figlia di diplomatici, di un diplomatico belga in Belgio, appunto, grande appassionato di orchidee. Infatti a casa sua a Sorengo c'era un locale solo di orchidee che erano ancora del papà, e insomma una vita ricca. Una
Ma
vita...
ha per caso raccontato come ha fatto a finire a fare la prima annunciatrice
allora,
della nostra radio?
Gliel'avevo chiesto, sì. Non mi ricordo più. Io credo che lei facesse già la lettrice da qualche parte. Comunque ecco perché. Perché lei sapeva già due lingue. E questo era un vantaggio. Era colta, comunque una donna colta, acculturata, come si dice. E a quei tempi, poi lo diremo magari meglio, la radio nacque anche per acculturare un paese che era molto composito, molto disperso. La maggior parte delle persone viveva nelle valli, quindi estrazione rurale, aveva questa vocazione pedagogica, quindi diffondere l'italianità. Era l'unica radio libera in Europa di lingua italiana.
Allora, tra un attimo ascoltiamo ancora degli estratti da questo incontro di Sara Toniola con Nini Musni e Felice Antonio Vitali. Ci ascoltiamo i Boson, perché lo vogliamo ricordare, il compleanno della nostra radio, proprio giusto è proprio oggi, 22 maggio, era 1932.
Let me down. You mess me up and you jerk my
mentre Boyzone cantano delle fotografie, anche noi un pochino vi stiamo raccontando delle fotografie, ma sonore. Stiamo sfogliando l'album della prima radio, prima che diventasse Monteceneri, perché non c'era ancora l'antenna, e dunque stiamo parlando di quel giorno in cui andò in onda le prime voci in filo di fusione, insomma,
esatto.
Il 22 maggio del 1932, e grazie a Sara Tognola abbiamo appena sentito le voci di Nini Musni, la prima annunciatrice, la prima voce, e poi la voce anche di Felice Antonio Vitali, il primo direttore.
Sì, e poi ricordo che non si parlava a quei tempi di un linguaggio radiofonico, c'era un linguaggio fonico, perché era solo il suono che si ascoltava. E voi pensate, agli inizi non sapevano niente di radio, non c'erano delle teorie sul fare radio, eccetera. E allora cosa fece il direttore, il primo direttore Felice Antonio Vitali? Su Radio Programma, che era proprio una rivista nata anche per istruire le popolazioni su quello che era il valore anche della radio, e fece una sorta di decalogo e parlò, ecco, fu il primo, anche Felice Antonio Vitali, a coniare il termine di radiogenia, cioè la voce radiogenica. È bellissimo,
assolutamente.
E poi pensiamo cos'era la radio in un paese, come detto prima, composito, estremamente variegato. La maggior parte della popolazione che viveva nelle valli non aveva nemmeno l'elettricità, cioè la radio era un lusso, era un passatempo. C'era una persona su 117 abitanti che possedeva la radio, quindi, e a livello svizzero una persona su 48 abitanti, quindi bisognava veramente istruire la gente. Allora c'era questo radioprogramma, e poi c'erano tutti questi, aveva questi programmi altamente pedagogici.
Infatti adesso sentiamo Nini Musni, tu hai detto belga, sapeva già due lingue, però ecco, diciamo che si era integrata molto bene.
Molto.
La difficoltà ai primi tempi qui è stata far accettare il parlare italiano, ossia quel parlare italiano, come dicevano anche i giornali in quel tempo, parla e dice stelle come Francesco Chiesa. Era un difetto, mi dovevi parlare dialetti, era contento, ma in quel momento non potevi mica cominciare a dire a destra fu sentì il disco, no. Eppure quella cosa lì, i primi tempi, era un difetto.
Sì, era un difetto parlare.
Perché era nuovo.
Era nuovo parlare troppo bene l'italiano. Addirittura c'era gente che non lo capiva. Quindi pensate proprio gli inizi, cosa potevano rappresentare. Ecco perché questa data è importante, perché è l'inizio di un'avventura che ci ha portato a questi giorni, ma soprattutto è l'inizio, io l'invidio un po' questi inizi del pionierismo.
Certo.
Cioè sperimentare, ma poi anche fare attenzione. Attenzione, perché c'era la guerra, c'erano i totalitarismi, cioè Radio Monteceneri, la futura Radio Monteceneri era circondata da totalitarismi, quindi arrivavano anche da noi gli intellettuali per raccontare anche le loro storie, per dare delle lezioni, come Benedetto Croce, c'erano proprio delle lezioni universitarie,
spazio.
Esatto,
sì.
Ma anche perché lo scopo era appunto pedagogico, educare. Oggi fa un po' ridere, soprattutto un servizio pubblico, dici insomma l'italiano lo sappiamo, sì è vero, la vocazione pedagogica del servizio pubblico ci deve essere,
sì,
sempre, però diciamo un po' cambiata, ecco. Noi siamo una radio di servizio, diamo delle informazioni, intratteniamo, teniamo compagnia.
Sì, cerchiamo di fare le cose bene e di spiegarvi delle cose,
esatto,
che magari non sapete. È vero che oggi abbiamo accesso a chissà che cosa, a chissà quali fonti di informazione e di intrattenimento, però ci siamo anche noi con la nostra storia, che è preziosa. Allora, tu prima parlavi proprio del pionierismo e di come sei invidiosa, perché loro iniziavano,
sì,
questa avventura che continua e che continuerà, noi ne siamo sicure, per tutta la vita. E allora sentiamo anche a livello proprio fisico, no? Lo studio, perché anche lo studio radio, oggi noi pensiamo a uno studio radio, sappiamo come descriverlo, ma ai tempi?
Facevo l'annuncio in un piccolissimo locale che ci avevano concesso, si ricorda, alla posta di Lugano. C'era un localino addirittura diviso per noi con delle stoffe per vestiti da uomo che pare avrebbero regalato poi agli impiegati delle poste. Eravamo rinchiusi in quel piccolo ambiente con un grammofonino, questo microfono, i bravi dischi giù in terra, c'era nient'altro.
Bisognava aspettare, organizzarlo, mancavano ancora i mezzi, ma anche questo aiutava, anche questo spingeva. Con i soldi, quando ci sono i soldi si possono fare anche molte cose negative. Noi non avevamo i soldi, quindi eravamo già un po' protetti. D'altra parte era anche molto bello pensare che una voce possa volare, che possa andare lontano, che possa essere compresa, combattuta, corretta.
Che belle parole.
Sì,
a me commuovono
finale...
sempre
sì, sì,
queste
sì.
Parole di Antonio Felice Vitali. Mi ricordano anche un po' quella frase sulla radio di Guglielmo Marconi, premio Nobel per la fisica, che diceva: la radio è una nave che va, che brucia le tappe, che corre veloce.
Sì.
È un po', sono un po' complementari questi pensieri, queste affermazioni.
Ecco, speriamo di avervi fatto piacere anche con questo pezzetto di storia della nostra radio, perché insomma i festeggiamenti stanno continuando qua e là, perché sono 90 anni e è una cifra tonda, è importante, anche se noi appunto siamo partiti da prima dell'antenna.
Sì, diciamo 90+1.
90+1, esattamente. Allora, lo chiudiamo qua il discorso. Grazie Sara per queste belle voci che ci hai riportato.
Sto qui però, rimango.
Sì. Ricordiamo, abbiamo sentito Felice Antonio Vitali, il primo direttore della radio, e Nini Musni, la prima voce annunciatrice della radio. Dopo Giovanotti, attenzione, perché giochiamo al Classic.
Problemi
Giorgio. Comunque sapete che forse quelle campane che avete fatto sentire in entrata credo che siano le campane della chiesa di Ponte Tresa. Io ho cresciuto a Ponte Tresa, a Ponte. Come le ho sentite mi si è aperto il classico cassettino della memoria. E poi ci scrive se è conosciuto all'origine della registrazione. Certo. Certo, noi sappiamo che quelle sono le campane di Pazzalino.
Ma pensate...
Viganello.
Viganello, esatto, un po' in collina. Sì, io le sento ogni tanto da Pregassona se c'è il vento.
Sì.
E se le sento che sono nel dormiveglia dico, oddio, la radio.
Ecco, intanto abbiamo scoperto che Giorgio, la Rete 1, non la ascolta dal mattino presto. Perché quelle sono le campane delle 6. Ogni giorno noi mandiamo in onda quelle campane. Dunque, Giorgio, se sono uguali, magari sono uguali a quelle che sentivi
tu a Ponte. Ma probabile il timbro. Assomiglierà probabilmente, sì.
Tu svegliati un po' prima che le puoi sentire,
esatto.
E tornare sempre un po' indietro con la memoria. Intanto, allora, Giorgio ha usato lo 076 321 1113, che è il nostro numero WhatsApp, che potete usare anche voi, perché adesso noi con voi giochiamo. Mi fa sempre ridere quando, quando metto questa sigla, perché è un po' poverina la nostra sigla.
E, allora facciamo magari domani mettiamo una coda più lunga. No, ma c'è un bel tappeto.
Non si può, dopo lui inizia a cantare.
Esatto. Ma abbiamo un bel tappeto.
Sì.
Eccolo qua.
Il tappeto.
Allora, sì, tappeto sonoro.
Il nostro tappeto rosso.
Sì, esatto.
Noi che siamo qua a spoiler e non siamo a Cannes,
sì.
Abbiamo solo il tappeto sonoro.
Vabbè. Non dire il colore del tappeto oggi.
No.
Ecco.
No, tu non puoi dirmi delle cose così. Sai che dopo io non so, ho paura a parlare, che ho
allora,
paura di dare degli indizi.
Signore e signori,
sì.
Partiamo con nuovi indizi. Allora,
vai.
Io parto con una canzone che è Moon River.
Ah.
Sì.
Ah,
di colazione da Tiffany.
Ma così depisti.
Ma io
inganni i nostri ascoltatori.
Ma io voglio ingannarli. Ma ci mancherebbe che io li metta tutto su un piattino.
Allora, stiamo parlando di una cosa che per noi è una cosa classica, un classico.
Sì.
E voi dovete provare a indovinare, eh? Noi stiamo qua a parlare finché voi non lo indovinate.
Ok.
Vai.
Allora, ho detto Moon River da colazione da Tiffany e aggiungo anche fumo una sigaretta con un lungo bocchino.
Sì.
Ci può stare?
Sì.
Sì. Me lo concedi?
Va bene, anche
va bene.
Secondo me adesso ho già capito.
No, secondo me no.
No.
Flessuosa e suadente, eppure un po' aristocratica.
Sì, tanto. Tanto. È diventata un classico lei.
Sì, sì.
Lei. Però non è di lei che stiamo parlando.
Di chi?
Ah sì, stiamo
parlando. Lei? Di lei? Cosa dici? Ma signor Andermatt,
non puoi chiamarmi Andermatt, se dopo la gente si confonde.
No, scherzo. Ecco, premio Oscar 1995.
Giusto?
Va bene?
Sì.
Hai qualcosa da aggiungere? Io ancora,
Ci sono anche dei Grammy che potremmo aggiungere per depistare ancora
di più. Prego, prego.
Niente, Grammy.
Allora posso dire che è muta.
È muta?
È muta.
Sì. È anche svestita, è anche nuda.
Sì, è nuda.
Esatto,
è vero,
è
nuda. Poi posso dire che è una figura araldica, simbolo di astuzia, ferocia, impetuosità.
È nata in due forme.
Sì.
Prima c'era una versione e poi talmente è venuta bene quella cosa lì che hanno deciso di hanno fatto uno spin-off.
Esatto.
Sono andati avanti a rappresentarla.
Alla faccia dello spin-off.
Sono andati avanti a rappresentarla. Hai baffi, l'hai già detto?
No.
Due baffetti per parte.
C'è questa...
Sì. Baffetti.
Due baffetti. È muta. È il diamante più grande del mondo.
Attenzione.
Adesso
questo non è un indizio.
Questa è molto interessante.
Vediamo se qualcuno riesce a indovinare.
Questa guarda
076-321-1113. Aspetta che si sta caricando la pagina.
Sì, poi dimmi.
Poi... Sta andando lenta.
Adesso dobbiamo andare. Ah no, posso raccontare questo: che questa figura nuda, muta,
svestita,
aristocratica, eccetera. Un giorno si reca in un negozio per comprare alcuni attrezzi, ma per testarne l'efficienza non è Arturo, non è il gatto Arturo.
No.
Li prova tutti.
Anche perché il gatto Arturo è vestito.
Esatto, è vero. È vero. Tutti mettendo a soqquadro il negozio e mandando su tutte le furie il proprietario. Vi dice qualcosa?
Sai che si sta caricando la pagina
lentamente
come mai nella vita. Secondo me ha preso la sua piega, perché lei è molto lei è molto rilassata.
Lei
è molto rilassata.
Allora
c'è qualcuno che ha mandato No,
niente.
Betty Boop non è Betty Boop. Betty Boop è
no, no, però bella come risposta. No,
non hai baffi.
No, appunto.
Dai che ce la fate. E
dai,
comunque
Moon River, dici... Moon River.
No, Moon River secondo me li depisti. No.
E... scusa, premio Oscar 1990.
Al suo tema.
Al suo tema.
Sì, questa la sanno quelli che... Al suo tema. Questa figura al suo tema. Sì. Sì, 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 c'è qualcuno che ci è arrivato anche se ha lasciato via un pezzo del nome. Però io la
nome
darei
o
per
colore?
Buona. Colore, colore. Adesso ascoltiamo Lucio Dalla. Siamo mica
volentieri.
Qua tutta la vita,
no,
come canta lui.
Per carità.
Secondo me comunque sì, questa Anna ci è arrivata.
Brava,
ci è arrivata
Anna.
Un pezzo.
Ah, un pezzettino.
Sì, sì.
Tutta la vita con questo orribile rumore. Su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo a una tastiera.
We'll be right back.
che siete strani anche voi.
Abbastanza, però molto creativi, devo
molto
dire.
Molto creativi. Sì, oggi sono arrivate delle belle risposte. Forse siamo state un po' severe, forse siamo state un po' criptiche oggi.
Trovi? Ma no.
Dalle risposte sì. Allora, c'è qualcuno che dice l'H, la lettera H.
Beh,
no.
C'entra, posso dire? Henry Mancini.
Ok, Betty Boop, no, perché abbiamo detto che è vestita e non ha i baffi. Qualcuno ha scritto la pantera rosa.
Eccola, la pantera rosa. Qualcuno ha scritto perché Moon River, io ho esordito così.
Aspetta che vado avanti con le risposte sbagliate che sono creative. Re Carlo.
Interessante.
Re Carlo, molto interessante.
Molto.
Sì, qualcuno scrive appunto cosa c'entra Moon River, adesso lo spieghiamo. Sì. C'è chi ha scritto Marilyn, anche questa, no. Beh, sì, elegante, sinuosa. Cher, no.
No.
Audrey Hepburn, sì, perché qualcuno ha pensato a lei, tu hai detto Moon River, la canta lei.
E poi ho detto fumo una sigaretta con un lungo bocchino.
Nell'altro film. Invece noi abbiamo parlato della Pantera Rosa.
Della Pantera Rosa. E appunto esordito con Moon River di Colazione da Tiffany, perché Henry Mancini ha composto non solo Moon River ma anche la musica meravigliosa della Pantera Rosa.
E lì è il suo tema, perché si chiama The Pink Panther Theme.
Brava.
La canzone proprio.
Il suo tema, e abbiamo detto che mutasi. Ho detto è il diamante più grande del mondo.
Sì?
Perché il diamante, ovviamente di color rosa, è stato chiamato così perché se osservato sotto una certa luce, i suoi riflessi prendono la forma di una pantera.
Vedi che non mi mancava questo pezzo.
Ma nemmeno io lo sapevo, l'ho imparato stamattina mentre preparavo la pantera.
Comunque, allora, la pantera rosa nasce nella sigla, nei titoli di testa, tra l'altro, che erano molto creativi, del film di Blake Edwards con David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, ma anche Claudia Carnidale.
Giusto.
Questo film che nasce nel 63. I disegni animati presi da quella pantera lì, ispirata dal diamante,
furono venduti a, vi ricordate, i produttori Anna Barbera, che si vedeva sempre la scritta, ecco, a loro.
E loro hanno
reso eterna la pantera.
Esattamente, dal 64 fino ad oggi. E la pantera rosa, appunto, nuda, muta, coi baffi, elegante, tutto quello che abbiamo detto.
Aristocratica.
E allora grazie, noi prendiamo i nomi di quelli che hanno, i pochi che oggi hanno indovinato.
Domani faccio la brava.
Domani siamo fatti.
Facciamo i bravi.
Domani, ok. Domani un classicone di quelli che dopo due parole hai già capito.
Sì, mi sa.
Dai.
No.
Intanto però ce l'ascoltiamo tutta questa bellissima di Henry Mancini.
Sono qua per quello,
adesso
oggi.
Dai, via. Shh, attenzione. Arriva. Eccola qua. Dopo devo dire ancora delle cose.
Thank you.
È andata. Ma che
vi
bello.
Vi saluta caramente. Sì.
Va via un po' così, un po' scolettando.
No, però contenta, le è piaciuto star qua.
La Sara sta parlando della Pantera Rosa. Sì. Volevo dirvelo, Allora, sì. La Pantera Rosa era il nostro classico di oggi. Ci sarebbero ancora mille cose da dire su di lei, sulla canzone, questo sax tenore di Plas Johnson, scelto da Henry Mancini. Una cosa interessante da dire è che quando gli chiesero, no, la canzone per questi titoli di testa di questo film, lui
era il 63.
Esatto, fece proprio, ha proprio detto: allora, adesso vi creo un pezzo sul quale voi, cioè, perché, per cui avrete sempre delle virgole, degli accenti per qualsiasi scena avrete bisogno. Infatti, se voi andate a cercare questa sigla, ogni volta che lei fa qualcosa c'è un accento musicale, ci sono tutti questi vari registri che fanno in modo che questo inizio è spettacolare e dia proprio l'idea di quello che stiamo per vedere.
È tutto uno spettacolo, anche vedi come questa musica accompagna qualsiasi gesto, qualsiasi dialogo. Vedevo proprio questa mattina l'ispettore Clouseau che sta controllando, sì, con la bottiglia di latte in mano, mentre controlla fa scivolare tutto il latte per terra e per mettere a posto il latte ci mette le impronte e bravo dottor Clouseau, bravo.
Comunque sì, così tutti gli accenti della musica erano sincronizzati con le azioni sullo schermo. Abbiamo parlato tanto, siamo andati tanto nel dettaglio delle cose e adesso ci ascoltiamo un po' di musica.
I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say I miss the green. Said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh. Wish I could say it's something I really mean, that I want you happy whether or not it's with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
Eccolo qua, Luis Capaldi, Wish You The Best. Questo era il penultimo brano insieme, qui in Spoiler. Volevamo giusto ricordarvi che quando facciamo il nostro gioco, io e Sara tra l'altro ci stavamo ancora consultando su che classico raccontarvi domani, perché questo è un appuntamento quotidiano, quello del nostro classico. Intorno alle 2:30 voi avete la possibilità di vincere 2 biglietti per il cinema, validi per un anno in tutta la Svizzera. Così è un piccolo premio, come sempre lo diciamo, potete giocare attivamente allo 076 321 1113. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, perché comunque è super divertente fare questo gioco con voi. Oppure potete anche farlo così, tra di voi e voi, così nella testa, e vedere se riuscite a indovinare man mano che noi srotoliamo e presentiamo i nostri indizi. Ultima canzone è quella di Annie Lennox, No More I Love Yous. Su questo tubidubidu di Annie Lennox io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Oggi sono stata in diretta qui in Spoiler con Moira Bubola in diretta da Cannes e con Sara Tognola. Adesso sono le 15 in punto, io vi saluto, sono Sandy Alterman.